Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qua di nuovo in Guida Psicology per parlare con la dottoressa Tanita Nori sui disturbi di personalità. Vi ricordo che potete ascoltare questa intervista quando volete, perché verrà caricata nel nostro podcast di Spotify, in Guida Psicology, dove vi sono molte altre interviste di molti altri specialisti nella nostra piattaforma. Con la dottoressa Nori parleremo di che cosa sono i disturbi di personalità, che immagino avete sentito parlare del più comune, il disturbo di personalità narcisistico, ma non esiste solo questo. Quindi parleremo di quali sono questi disturbi, cosa sono, come poter evitare un'autodiagnosi e di altre molte cose interessanti. Quindi buongiorno dottoressa, io la saluto e possiamo iniziare quando vuole.
Sì, allora diciamo che i disturbi di personalità sono una serie di condizioni mentali in cui i comportamenti della persona, i pensieri e le emozioni che costituiscono appunto il modo di essere della persona sono devianti, ma che sono devianti in modo prolungato o spesso permanente rispetto ai comportamenti che vengono considerati normali. Questo tipo di disturbo è appunto un disturbo psichiatrico e molto spesso interferisce con la vita delle persone, e la persona che ne soffre ha problemi di adattamento sociale e per cui le sue capacità relazionali sono compromesse e spesso sono portati anche ai disturbi di all'isolamento sociale. I disturbi di personalità generalmente sono riconoscibili fin dall'adolescenza e a volte possono essere diagnosticati anche nell'infanzia. Inoltre influenzano diversi modi della persona e a volte influenzano il modo di pensare a se stessi e agli altri, influenzano il modo di rispondere emotivamente ad alcune situazioni e anche il modo di relazionarsi con le altre persone. E una cosa molto importante, che è quella che poi le persone di cui soffrono i disturbi di personalità portano più spesso, è l'incapacità di controllare il proprio comportamento in determinate situazioni.
Ok, e disturbo di personalità e personalità sono la stessa cosa?
Allora, no, non sono la stessa cosa, perché la personalità è il modo peculiare della persona, è il modo di sentire, di comportarsi in base all'ambiente e ci distingue da quella degli altri. La personalità, la nostra personalità, è il modo in cui ciascuno di noi è e influisce influisce quello che facciamo, e allo stesso modo è formata dal nostro vissuto, e quindi molto spesso nella componente personalità interferiscono diversi fattori, quindi anche alcuni aspetti ereditari. Invece i disturbi di personalità sono dei modelli disadattativi, quindi la persona non riesce ad adattarsi in maniera adeguata alla società, alla realtà, e quindi questo li porta a lungo termine ad avere interferenze con l'ambiente che li circonda.
E quanti e quali sono i disturbi di personalità, facendo un po' una panoramica?
Allora sì, i disturbi di personalità sono totali, sono 10. Come appunto ha detto lei, solitamente siamo abituati a sentire sempre di più parlare del disturbo narcisistico di personalità, ma i disturbi di personalità sono diversi e ovviamente sono suddivisi, il DSM-5 li suddivide, no? In base a dei cluster di appartenenza. Abbiamo nel cluster A rientra il disturbo di personalità paranoide, che appunto è caratterizzato da una diffidenza, sospettosità nei confronti degli altri, e la persona che soffre di disturbo di personalità paranoide tende spesso ad attribuire delle cattive intenzioni agli altri, con la paura che gli altri la possano danneggiare, ingannare, e questo ovviamente porta la persona molto spesso ad isolarsi. Poi c'è il disturbo di personalità schizoide, che appunto la persona è caratterizzata da... Il disturbo è caratterizzato da ritiro, introversione nei rapporti sociali, c'è un distacco emotivo e molta freddezza nei confronti appunto degli altri, e la vicinanza con gli altri e l'intimità molto spesso sono vissute come fastidiose e la persona è impaurita appunto dalle relazioni, ma allo stesso tempo però sono anche un po' indifferenti a quello che pensano gli altri. Poi, sempre appartenente al cluster A, c'è il disturbo di personalità schizotipica, che appunto, come la personalità schizoide, mostra ritiro sociale e distacco emotivo, ma il comportamento e il pensiero sono piuttosto bizzarri e atipici, cioè quindi mostrano un comportamento bizzarro, quello che in psicologia viene definito appunto bizzarro. E in questo caso, nella personalità schizotipica, può esserci anche appunto un pensiero magico paranoide, quindi il pensiero che la persona pensa una cosa e mi può accadere qualcosa, oppure gli altri, anche quelli che vengono definiti appunto un po' manie di persecuzione. Invece che rientrano nel cluster B, rientrano appunto il nostro, ci sono diversi disturbi che appunto sono caratterizzati invece da comportamenti drammatici e da una forte emotività. Rientrano nel cluster B il disturbo borderline di personalità, dove appunto il disturbo borderline di personalità presenta un'instabilità nei rapporti personali, porta molto spesso delle emozioni intense e però ha una scarsa capacità di regolare appunto queste emozioni, ma allo stesso tempo ha una scarsa autostima e una forte impulsività, non riuscendo a regolare le emozioni. Molto spesso chi soffre di disturbo di personalità borderline porta anche un senso di vuoto, una solitudine, hanno una visione sia di sé che dell'altro che sono un po' opposte, no? Quindi prima si vanno bene, poi non si vanno più bene, l'altro prima è buono, poi diventa cattivo molto velocemente. E ovviamente sono molto sensibili all'abbandono, hanno paura spesso di essere anche abbandonati, che ovviamente abbandono che può essere reale perché appunto sono stati abbandonati magari realmente da piccoli o appunto dalle figure di attaccamento o semplicemente immaginario, no? La paura un po' di perdere anche l'altro. E ovviamente la gravità del disturbo borderline è che spesso le persone che soffrono di disturbo borderline per paura di essere abbandonati possono anche agire dei gesti un pochino estremi. Quindi insomma questo li porta poi a non avere più il loro principio di autoconservazione, no? Quindi anche a farsi del male a volte. Poi rientrano nel cluster B il disturbo di personalità istrionica, ex personalità isterica, appunto definita da Freud, dove appunto il disturbo di personalità istrionica è caratterizzato da una costante ricerca di attenzione da parte dell'altro, da un'espressa drammaticità, sembrano molto teatrali, no? Molto come se stessero quasi recitando molto spesso quando portano appunto le loro emozioni. Sono molto preoccupati della loro immagine, quindi cercano sempre di apparire molto, molto bene, quindi sia a livello appunto corporeo, quindi sono persone che tengono molto al loro aspetto fisico, ma anche proprio a livello emotivo di apparire delle brave persone. E una cosa che caratterizza la personalità istrionica è che sono spesso alla ricerca di attenzione e cercano di sedurre l'altro, portando molto spesso però dei comportamenti infantili, che sembra un po' il comportamento, sembra molto simile al comportamento del narcisista, ma nel narcisista, appunto, che è un altro disturbo di personalità, c'è un senso di superiorità. Il narcisista è caratterizzato da un senso di superiorità, il bisogno di ammirazione, no? E quindi c'è anche una mancanza di empatia verso gli altri. Il narcisista molto spesso ha appunto questo senso di grandiosità che deve apparire, quindi deve sempre essere il migliore e questo molto spesso lo porta a non considerare l'altro, quindi il narcisista molto spesso tiene poco in considerazione l'altro. Sono personalità, i narcisisti, molto sensibili al fallimento, sì, e alla critica. Spesso, molto spesso, quando vengono criticati, si arrabbiano molto perché è come se la critica disconfermasse la loro grandiosità. E quando ci sono delle critiche molto importanti, il narcisista può andare incontro anche a stati depressivi o appunto a crisi di rabbia intense. L'ultimo disturbo di personalità del cluster B è il disturbo antisociale, che è appunto un disturbo dove la persona ignora o viola appunto tutti i diritti, tutte a volte anche le leggi, più in generale, non dà valore neanche alla norma sociale, quindi i valori che solitamente siamo abituati a a seguire, e può molto spesso, per poter raggiungere il proprio obiettivo, la persona antisociale, anche mentire ripetutamente e ingannare. E molto spesso anche l'antisociale agisce in maniera molto impulsiva. E infine abbiamo i disturbi di personalità che rientrano nel cluster C, dove appunto sono prevalentemente caratterizzati da senso di ansia e timore e da una scarsa autostima. Rientrano nel cluster C il disturbo di personalità evitante, che è appunto caratterizzato da una forte timidezza, sentimenti di inadeguatezza e un'estrema sensibilità alle critiche, hanno difficoltà di stare in relazione, quindi evitante proprio perché evitano tutte le relazioni. E a differenza però della personalità schizoide, in questo caso c'è un vissuto che è diverso, che è quello di essere abbandonati, e quindi la paura di essere abbandonati di conseguenza li porta proprio a non uscire, a non avere relazioni sociali. Poi c'è il disturbo di personalità dipendente, appunto, dove la persona che soffre di questo disturbo è caratterizzata da una forte insicurezza e quindi ha molta difficoltà a prendere decisioni da sola, tende molto a seguire quello che fa l'altro, quindi appunto a dipendere molto dall'altro, e ovviamente hanno anche una forte tendenza a sottomettersi a quelle che sono le decisioni degli altri. E infine c'è il disturbo di personalità ossessiva compulsiva, che è caratterizzata dalla preoccupazione per l'ordine, la perfezione, il controllo. Spesso sono molto inflessibili, quindi il loro pensiero è molto rigido, devono fare tutta una serie di rituali per poter uscire di casa, hanno difficoltà molto spesso al cambiamento, proprio perché c'è questo disturbo che non gli permette appunto di poter fare le cose in maniera più flessibile, più leggera, come accade per le persone che non soffrono di questo disturbo.
E una domanda che mi viene è: quali sono le cause e i fattori di queste, diciamo, che contribuiscono allo sviluppo di questi disturbi di personalità? C'è una componente genetica, c'è una componente ambientale, cioè come...
Allora, molto spesso quello che si sostiene è che c'è una componente, non c'è una risposta univoca a questo, molto spesso c'è un'interazione tra diversi fattori. Quindi ci può essere una predisposizione genetica, quindi molto spesso si chiede ai pazienti se nella famiglia ci sono persone che hanno sofferto di disturbi psichiatrici o semplicemente di ansia, alcuni di... E in più c'è il fattore ambientale, dove quello che appunto si sostiene che molto spesso è che è l'ambiente dove si cresce, no? Soprattutto durante la prima infanzia, che poi struttura un po' i tratti di questi disturbi di personalità, come si struttura la personalità appunto della persona, ma a volte si possono strutturare anche questi disturbi durante l'infanzia, perché l'ambiente molto spesso poi amplifica, no? alcune dinamiche che poi sono già magari della persona, e quindi poi si può sviluppare il disturbo.
Ok, immagino che prima, sentendo la descrizione dei vari disturbi di personalità, molte persone staranno pensando: ah, però allora io ho il disturbo di personalità evitante, com'è possibile evitare un'autodiagnosi e come si possono
sicuramente diagnosticare? Quello che io dico sempre alle persone che incontro è quello di, per quanto possibile, evitare, no? Di farsi una diagnosi da soli, perché non è detto che se una persona ha dei tratti di uno o dell'altro, allora sicuramente è un evitante, un narcisista, un borderline. Evitare l'autodiagnosi perché non è detto, magari si ha semplicemente una delle caratteristiche, delle diverse, e appunto se si vuole evitare l'autodiagnosi, evitare anche di andare a consultare, no? Tutti quelli che sono i siti, mi verrebbe da dire, e di rivolgersi eventualmente ad un professionista, nel senso che sì, se qualcuno pensa di avere o di essere, di soffrire di un qualche disturbo, ci si può rivolgere a dei professionisti, dove appunto attraverso i colloqui, i test, poi possono avere più chiaro, no? Se effettivamente può esserci il disturbo o se invece ci sono semplicemente delle difficoltà o dei tratti caratteriali a volte, no? Che rientrano in alcuni dei disturbi di personalità.
Sì. Infine, come ultima domanda, le volevo chiedere, l'abbiamo un po' accennato all'inizio, ma quali sono alcune delle sfide quotidiane che una persona con disturbo di personalità potrebbe affrontare, anche se vuole fare degli esempi?
Allora, ci sono, purtroppo quando c'è una diagnosi, quindi vuol dire che c'è che il disturbo ha compromesso già la vita della persona, perché quando c'è un disturbo appunto di personalità vuol dire che ci sono state già compromesse e intaccate alcune aree della vita, come ad esempio il lavoro, le relazioni sociali. Molto spesso chi soffre di questi disturbi di personalità, nello specifico ad esempio l'ossessivo compulsivo piuttosto che l'evitante, piuttosto che appunto lo schizzoide o lo schizzotipico, molto spesso sono persone che hanno già perso il lavoro o che comunque non riescono a trovare un lavoro stabile, hanno relazioni molto spesso saltuarie. Quindi pure se hanno una relazione duratura si lasciano perché magari l'altro fa delle cose e poi ritornano, quindi queste sono alcune delle sfide. O se sono più magari un pochino più in là con gli anni, quindi parlo di persone più adulte, quindi dai 50-60 anni magari hanno relazioni discontinue con i figli, se hanno i figli, quindi magari anche questo. Però quello che principalmente compromette la vita della persona, sia in adolescenza se c'è una diagnosi, è che molto spesso non vanno più a scuola, quindi c'è un abbandono scolastico, oppure appunto c'è un abbandono lavorativo o c'è una ricerca, cioè come se non avessero continuità nel lavoro, quindi c'è questo cercare un lavoro che è molto, questo lavoro che è molto saltuario, quindi cambiano lavoro continuamente. Hanno difficoltà anche molto spesso ad uscire di casa, alcuni disturbi di personalità. Invece, se andiamo sul disturbo narcisista di personalità, la difficoltà principale che può incontrare un narcisista è quella di avere delle relazioni che siano soddisfacenti per lui. Quindi questo comunque può compromettere anche la vita appunto della persona con disturbo di personalità narcisistica, un po' come anche il borderline, no? Perché c'è un po' questo sempre allontanare l'altro per la paura di essere abbandonato e quindi difficoltà proprio relazionali anche a livello lavorativo. Appunto, purtroppo chi soffre di disturbi di personalità molto spesso, ovviamente quando si arriva alla diagnosi, quando ci sono stati già diversi campanelli d'allarme, quindi il mio consiglio è quando ci si accorge appunto, no? Proprio per evitare l'autodiagnosi, tornare alla domanda precedente, quando ci si accorge di avere qualcosa, no? Un attacco di panico, ansia, qualsiasi cosa che un po' compromette, no? Lo stare nelle relazioni o fare delle cose, magari rivolgersi ad un professionista.
Grazie. Io le chiedo se vuole aggiungere qualcos'altro prima di terminare la nostra intervista.
È stato un piacere partecipare appunto con voi. Vi ringrazio per questa opportunità.
Ma guardi, la ringrazio io perché è stata molto interessante ed è sempre utile comunque sottolineare soprattutto del discorso dell'autodiagnosi. C'è una tendenza per le persone a cercare o di affibbiare delle diagnosi a degli esterni o a se stessi, e soprattutto quando c'è in gioco la personalità è sempre molto facile, quindi fare dei chiarimenti e parlarne è molto utile, direi. Quindi io la ringrazio molto e ricordo agli utenti che ci stanno guardando e ascoltando che potete trovare il link del profilo di Guida Psicologi della dottoressa nella nostra bio Instagram e che quando volete potete riascoltare l'intervista su Spotify. Quindi io la ringrazio e la saluto e a presto.
Lei, a presto.
Arrivederci.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. Al prossimo podcast!